Laser.
Welcome back to another episode of The Naked Pravda. I'm Eilish Hart, the senior news editor of Medusa's English Language Edition.
Le parole che avete appena ascoltato sono l'inizio dell'ultimo episodio di The Naked Pravda, il podcast in inglese di punta su politica e società russe che il portale Medusa.io realizza con cadenza quindicinale. Fondato nel 2014 a Riga, in Lettonia, da un gruppo di giornalisti russi guidati da Galina Timchenko, Medusa pubblica in russo e in inglese con severi criteri di credibilità delle informazioni e presenta così il suo lavoro. Ogni giorno raccogliamo le notizie e le storie più importanti da centinaia di fonti dalla Russia e dall'ex Unione Sovietica, verificandone l'autenticità in modo indipendente e imparziale, per fornire una visione profonda su una delle più enigmatiche regioni del mondo. Come è facile immaginare, in un orizzonte mediatico caratterizzato da una forte propaganda, Medusa è diventata presto un punto di riferimento importante, sia nel territorio della Federazione Russa che in Occidente. CEO di Medusa è Galina Timchenko, che ne è stata anche la fondatrice e la prima caporedattrice. Il suo è un passato da autorevole voce indipendente nel giornalismo russo, così indipendente da essere allontanata dalla rivista online di cui era caporedattrice a Mosca, dietro pressioni del Cremlino nel 2014, all'inizio del conflitto Russia-Ucraina.
Только что было сказано, что Путин отказывает в праве на существование украинскому народу. Я наполовину украинка. Моя мама украинка, мой отец русский.
A inizio maggio la Timchenko è stata invitata a Milano in occasione della Giornata Internazionale della Libertà di Stampa ed è lì che l'abbiamo incontrata per chiederle innanzitutto qual è la sua definizione di libertà di stampa.
In my country, unfortunately, I left my country 8 years ago.
Sfortunatamente ho lasciato il mio paese 8 anni fa. Dopo l'annessione della Crimea e l'inizio del conflitto nel Donbass. Ero stata licenziata dietro richiesta del Cremlino ed è stato allora che ho fondato e iniziato a lavorare con Medusa. Letteralmente per poterci esprimere, perché avevamo realizzato che in Russia non avevamo alcuna possibilità di continuare il nostro lavoro. Per questo ci siamo trasferiti in Lettonia, a Riga, dove abbiamo fondato il nostro nuovo giornale e il nuovo brand che abbiamo battezzato Medusa. Quindi, se penso alla mia vita, libertà di espressione significa soprattutto il cambiamento di vita per me e per i miei colleghi. Una condizione fondamentale, indispensabile per poter svolgere il nostro lavoro.
Come fate sentire la vostra voce?
Beh, sa, siamo ragazzi molto intelligenti e fin dai primissimi momenti siamo stati consapevoli che il portale di Medusa avrebbe potuto essere bloccato in Russia. Quindi, prima di tutto, abbiamo affiancato al nostro sito delle app mobili perché è molto più difficile per le autorità bloccare queste ultime. E siamo diventati un media multipiattaforme. Abbiamo un grande seguito attraverso le newsletter, su Facebook, su Instagram e naturalmente anche nella versione desktop e mobile del nostro sito. Abbiamo il pubblico più giovane di tutta la Russia. Più del 50% del nostro pubblico ha meno di 35 anni. Avere diverse piattaforme però significa anche dover trasmettere su ciascuna di esse.
And we are multi-platforms. We have to broadcast from every channel we have.
Torniamo all'inizio del suo esilio, quando è arrivata a Riga, in Lettonia. Cosa aveva scritto per far arrabbiare così tanto il Cremlino?
You know, in Kremlin administration there are special inner political desk.
Deve sapere che nell'amministrazione del Cremlino esiste un ufficio, un settore incaricato espressamente di seguire tutto ciò che scrivono e dicono i media. È il Servizio Federale per la Supervisione delle Comunicazioni, della Tecnologia dell'Informazione e dei Mass Media russo, abbreviato il Roskomnadzor. Quando alcune persone dell'amministrazione del Cremlino che lavorano per questo ufficio si sono accorte che Lenta.ru, la rivista online che dirigevo allora, non avrebbe smesso di pubblicare la verità sulle loro attività, il loro coinvolgimento in Crimea e sul cosiddetto referendum, che non avevamo intenzione di smettere di raccontare quello che stava succedendo nel Donbass, si sono rivolti al proprietario del nostro gruppo editoriale e gli hanno chiesto di licenziarmi. È veramente una coincidenza curiosa il fatto che il mio destino professionale e dei giornali per cui scrivo sia così legato all'Ucraina. Perché l'Ucraina è la regione per cui sono stata licenziata da Lenta.ru quando c'è stata l'annessione della Crimea e l'inizio della guerra in Ucraina nel Donbass. E ora anche il mio nuovo giornale, o meglio la piattaforma che ho fondato, Meduza, è stata bloccata dopo l'ingresso dell'esercito russo nel territorio ucraino a febbraio. Tutto ruota attorno al Cremlino e a Roskomnadzor e al controllo che gli oligarchi esercitano sui media, ricambiando i favori che ottengono dal governo.
So it's all about Kremlin administration and those guys who took control on all media inside Russia.
Il Donbass sembra aver giocato un ruolo enorme nella sua vita in questi ultimi anni. Come ha letto quindi quello che stava accadendo prima del 24 febbraio? Quell'esito, l'invasione e l'inizio della guerra per lei è stata una sorpresa?
Not at all, not at all. You know, I'm not a Cassandra, but...
Sa, non sono una Cassandra, ma questa possibilità ci era sembrata quella più probabile. Meduza è stata dichiarata un foreign agent, un agente straniero, nell'aprile del 2021. Cosa significa? Significa che secondo le autorità russe noi lavoriamo contro gli interessi della Russia. Come conseguenza di questa denominazione abbiamo perso gran parte dei nostri finanziamenti e il nostro business plan è stato completamente stravolto, perché alcune persone al Cremlino e nel governo russo avevano paura dei commenti sfavorevoli che i nostri articoli potevano generare nell'opinione pubblica. Abbiamo perso anche moltissimi giornalisti. Noi siamo stati i primi, ma non siamo rimasti gli unici. Ero in contatto costante con i miei colleghi della stampa indipendente rimasti a Mosca e ogni venerdì, dopo ogni riunione del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, apparivano nuove liste di cosiddetti agenti stranieri. Nel giro di 6 mesi, eravamo più o meno nel tardo autunno 2021, io e il mio cofondatore, Sergei Nazarkin, ci siamo riuniti e nel corso di quella riunione gli ho detto: «Sai, Sergei, se io fossi Putin, perché avrei iniziato questa gigantesca campagna contro i media indipendenti? Perché dovrei voler distruggere il sistema mediatico indipendente?» E ho proseguito: «Facciamo finta che io sia Putin. Sto zittendo tutte le voci indipendenti, sto cercando nemici all'interno della Russia e il mio nemico al di fuori è l'Ucraina. Se voglio iniziare una guerra, devo spegnere tutte le voci indipendenti. Devo trovare nemici dentro e fuori. È chiarissimo, Sergei. Non c'è alcun dubbio. Quello che vuole Putin è iniziare la guerra». Ero però sicura che la vicenda avrebbe riguardato il Donbass, non Kiev o Odessa. Ero certa che si trattasse solo del Donbass.
So I was sure, but I thought that it will be all about Donbass, not about Kiev, Odessa, Lviv and so on. I was sure that it was all about Donbass.
Galina Timchenko intende dire che lei non è una Cassandra, ma che i governi occidentali sono stati ciechi nel non comprendere le vere intenzioni di Putin negli ultimi anni?
Yes. Unfortunately, you know, if you take a look almost 15 years back.
Sfortunatamente è così. Sa, se si considerano globalmente gli ultimi 15 anni, si può vedere fin dal famoso discorso di Monaco pronunciato da Putin alla 43esima conferenza sulla sicurezza, che aveva già chiaramente espresso tutto il suo pensiero. Aveva già detto tutto. Aveva detto di essere completamente contro i valori occidentali, completamente contrario alla libertà di espressione. Aveva accusato i media occidentali, gli occidentali e i valori occidentali di ipocrisia. Aveva detto che l'Occidente ha un doppio standard e soprattutto aveva fatto capire di essere alla disperata ricerca di un nemico, che ora ha trovato. Era già tutto chiaro, in quel discorso del 2007.
Torniamo allo scorso anno, quando siete stati dichiarati agenti stranieri. Questa etichetta naturalmente ha messo a rischio il modello commerciale su cui vi eravate basati fino a quel momento. La mia domanda è, in primo luogo, come siete riusciti a sopravvivere con quelle mutate condizioni e quali sono i vostri piani per il futuro?
It was very funny because the Russian authorities and Ministry of Justice declared us, labeled us as a foreign agent.
Quando le autorità russe e il ministro della giustizia ci hanno dichiarato un agente straniero, che poi significa un agente del nemico, in una settimana abbiamo perso il 90% della nostra pubblicità, perché la maggior parte dei nostri inserzionisti sono grosse compagnie coinvolte con il governo russo o comunque in qualche tipo di relazione con esso. E quindi avevano paura di acquistare spazi pubblicitari su Meduza, la nostra società. Il responsabile della raccolta pubblicitaria ha convocato una riunione e ha detto: «Ragazzi, così diventa veramente dura. Questa sembra davvero la fine. Chiudiamo Meduza. Abbiamo una piccola autonomia contabile per 3 mesi con cui possiamo pagare le nostre liquidazioni. Dobbiamo chiudere». Ma la mia squadra gli ha risposto: «No, noi non vogliamo chiudere». A quel punto la mia risposta è stata: «D'accordo, allora dobbiamo tagliare i costi. Va bene, abbassa i nostri salari, ma noi non ci vogliamo arrendere». Così, con Sergei Nazarkin, il mio cofondatore, ci siamo seduti e ci siamo detti: «Bene, è il momento di fare ciò per cui ci siamo preparati molte volte e che non abbiamo mai messo in opera perché non ci sembrava il momento. Chiediamo aiuto ai nostri lettori». E lo abbiamo detto apertamente e liberamente, pubblicando un appello in cui dichiaravamo: «Signori, non abbiamo altri che voi. Solo voi potete far sopravvivere Meduza. Per favore, aiutateci e salvate Meduza». E loro lo hanno fatto. Ci hanno aiutato. 170.000 persone hanno deciso di sostenere finanziariamente Meduza. Ripeto, 170.000 persone. Si tratta della più grande campagna di crowdfunding in Russia della storia. Ero veramente grata. Siamo stati investiti da una vera ondata d'affetto. Abbiamo ricevuto moltissimi messaggi in cui in moltissimi ci scrivevano: «Per favore sopravvivete, per favore continuate a pubblicare, siete come aria fresca, non possiamo immaginare di vivere senza di voi». Davvero, un'enorme ondata di affetto ed è stato vitale per la squadra, sapere che non stava combattendo, lottando inutilmente, ma che lo stava facendo per i lettori. E loro, i lettori, stavano schierandosi con noi.
That they are struggling and fighting not for nothing, but for their readers, and their readers stand with them.
Da alcune settimane il sito di Meduza non è più consultabile dalla Russia.
In parte.
D'accordo. Diciamo che non è consultabile direttamente e che per voi è diventato più difficile raggiungere i vostri lettori in Russia. Nello stesso tempo è aumentata la vostra visibilità in Occidente. Sta forse cambiando il vostro pubblico? Quale lettore immaginate ora quando scrivete le vostre inchieste?
Un paio di settimane fa ho ricevuto le statistiche sulle visite al nostro sito per il primo trimestre dell'anno. Bene, da questi dati si può vedere piuttosto chiaramente che dopo il blocco del nostro sito in Russia siamo tornati agli stessi numeri che avevamo prima della guerra. Meduza ha attualmente 10,5 milioni di visitatori unici al mese. Dunque, 10 milioni di persone in Russia leggono Meduza. E questo è possibile grazie al fatto che appena ci siamo resi conto che il governo russo non avrebbe esitato a bloccare le visite al nostro sito, abbiamo iniziato a promuovere presso i nostri lettori l'uso di reti privati virtuali, quelle che abbreviando si definiscono VPN, e che semplificando molto per noi erano utili perché consentono una navigazione secretata e anonima. E nello stesso tempo abbiamo avviato una grande campagna per scaricare le nostre app per i dispositivi mobili, i telefoni o i tablet e per le altre piattaforme su cui siamo presenti, Telegram, Instagram, eccetera, i social media in genere. Poco prima di essere bloccati, il nostro pubblico sulle piattaforme per i dispositivi mobili era già raddoppiato. E la stessa cosa era accaduta nel canale Telegram o su Instagram. Abbiamo costruito Mirror, vale a dire dei siti identici ma con un diverso indirizzo, sia della versione desktop che di quella mobile del nostro sito. per essere certi di restare irraggiungibili. Insomma, eravamo molto preparati e siamo riusciti a mantenere tutto il nostro pubblico di lettori senza perderne. E anzi, come ho detto poco fa, tornando rapidamente ai numeri pre-guerra. Perché è naturale che quando capita qualcosa di grosso, un sito registri quella che viene definita un'ondata di lettori accidentali e un picco di persone curiose che poi scompaiono. Ecco, i nostri numeri sono quelli di prima del 24 febbraio e più o meno va bene così.
Oh, what's happening? But when we were blocked, we just returned to the pre-war numbers. So, more or less, everything is okay.
Lei lo ha detto a inizio intervista, i vostri lettori sono molto giovani. Ora, uno dei maggiori problemi per la stampa di tutto il mondo è quello di riuscire a parlare ai giovani che non leggono più i quotidiani, non guardano la televisione e non ascoltano la radio. Il vostro modello potrebbe forse insegnare qualcosa anche al resto del mondo giornalistico?
Actually, yes, because I'm not very modest, but...
Non è molto modesto da parte mia affermarlo, ma in realtà sì. Penso sia proprio così. Ritengo che il format che abbiamo adottato e il nostro modo di fare informazione e di creare contenuti in russo abbiano la possibilità di ulteriori sviluppi anche per altre realtà. Occorre forse fare una considerazione preliminare. Sono profondamente convinta che per raggiungere i lettori più giovani che sono abituati a mezzi e strumenti come gli smartphone, la prima cosa che occorre scegliere è il tono di voce appropriato. Avvicinare questo pubblico significa entrare nella loro cerchia con messaggi privati, con email, magari con delle foto. La voce che noi abbiamo trovato è simile a quella di un amico del loro fratello maggiore. A un fratello non puoi dire tutto, ma vuoi dirgli qualcosa. E soprattutto gli vuoi dare dei consigli. Questo umorismo, questo tono sarcastico che è un po' diventata la nostra cifra, questo tono un po' scanzonato con cui sembriamo dire «Ragazzi, non va così male, adesso vi spieghiamo». Tutto ciò funziona. Questo come considerazione preliminare. Secondariamente ci siamo detti che un vero scrittore scrive per se stesso, per l'universo, per Dio, per qualsiasi altra entità astratta, ma un giornalista scrive per il suo lettore e quindi per farsi leggere deve stare lì dove sta il suo lettore, in TikTok, in Instagram, nei Reels o in qualsiasi altro luogo essi si trovino. Devi raggiungerli nei posti in cui si muovono. Noi viviamo in un mondo orizzontale. Siamo alla fine dell'era in cui il giornalismo poteva salire in cattedra e dire «Ok, ora ti spiego». No, il nostro è un mondo orizzontale, il tipo di mondo in cui a funzionare sono quei formati minimi pensati appositamente per quegli oggetti onnipresenti che sono diventati i nostri telefoni.
No, we are living in a horizontal world. So ton of voice and these special small formats for mobile gadgets. It works.
Quello che lei dice fa risaltare in modo particolare l'importanza di usare una voce capace di essere percepita e vicina ai nuovi linguaggi dei lettori più giovani, ma non rischia anche di suonare pericolosamente vicino al modello di comunicazione sostenuto dai populismi e dalla propaganda?
Not at all. You know, it's a trick I stole from Russian propagandists.
Assolutamente no. Sono ben cosciente del fatto che si tratta di un trucchetto che ho rubato direttamente alla propaganda russa, ma tutte le volte che qualcuno me lo chiede, rispondo che la propaganda russa è stata implementata da geniali manager della comunicazione mediatica. Tutti i nostri propagandisti russi, in realtà, sono assolutamente geniali. Dei geni al servizio del diavolo, ma comunque dei geni. Davvero molto intelligenti. Forniscono al pubblico il meglio nei formati più popolari, quelli che il pubblico ama e apprezza di più. E nel mezzo di questi show incastonano le loro idee per trasmetterle a un pubblico devoto. Ma hanno lottato per conquistare quel pubblico, che ha iniziato a dar loro fiducia permettendo loro di instillare i loro valori nella sua mente. È proprio questo il trucchetto che ho rubato loro. La riflessione alla base era: davvero pensate che le news siano noiose? Bene. Diventiamo dei pionieri cambiando le regole del gioco di come devono essere presentate le news. Per esempio, una delle nuove regole del gioco che più mi piacciono è quella di trasformare le news in un test. Avevamo notato che Dmitry Peskov, l'addetto stampa del presidente Putin, ha l'abitudine di utilizzare tre frasi standard: Putin sa, Putin non sa, non so se il presidente sappia o non sappia. Abbiamo preso notizie reali e abbiamo chiesto ai nostri lettori di indovinare come Peskov le avrebbe commentate. Putin sa, Putin non sa, o non so se il presidente Putin sappia o non sappia. È divertente? Sì. Ma poi, dopo aver stimolato la curiosità con questo giochino, forniamo altri contenuti da leggere, dei veri reportage e delle vere inchieste su queste stesse notizie reali. Ma prima occorre catturare la loro attenzione, anche con questo genere di trucchetti divertenti. Le faccio un altro esempio. Oltre al test sull'addetto stampa di Putin, abbiamo proposto una sorta di gioco che ha per protagonista la Chiesa ortodossa. Ci sono alcune chiese con dei preti che ne corrono fuori per dirigersi in scuole, in musei, nelle sale da ballo. E tu devi riuscire a prenderli prima che raggiungano questi luoghi. Ma questo era solo il preambolo, perché il reportage che seguiva era un'inchiesta sulla corruzione della Chiesa ortodossa. È una sorta di mix and balance. Si tratta ogni volta di coniugare ed equilibrare diversi elementi.
Then we put real investigation about Russian Orthodox Church corruption. So it's some kind of mixed and balance, you know.
Lei vive in Lettonia da 8 anni e conosce ormai bene anche la stampa europea. Che idea se ne è fatta? Il nostro sistema dei media sembra davvero libero o, dal suo punto di vista, a margine di miglioramento?
You know, it seems to me that it's very important to realize that yes, people are desperately searching for the very simple answers.
Sa, a questo riguardo è molto importante rendersi conto che le persone sono alla disperata ricerca di risposte semplici, molto semplici. Ma esistono le domande semplici, solo che non hanno mai risposte semplici. E il problema maggiore è proprio quello di evitare di costruire artificialmente risposte semplici, perché queste ultime sono sempre delle menzogne. Sarebbe assolutamente utopico pensare che l'Europa, l'Italia o la Svizzera possano rappresentare in termini di libertà di stampa una sorta di paradiso per tutti. Sono profondamente convinta, però, che questo sia il momento per ciascuno di scegliere la propria parte, che per l'Unione Europea sia il momento di scegliere tra il modo facile di fare le cose e quello giusto.
And it's time for the European Union to choose easy or right way, you know?
Un'ultima domanda, Galina Timchenko. Come descriverebbe la situazione dei diritti umani e della libertà di espressione in Russia?
I am not an optimist.
Vede, non sono ottimista. E mi dispiace molto dover affermare di pensare in modo così negativo. Ma penso veramente che non ci sarà libertà di espressione. Nessuna libertà di stampa e nessuna tutela dei diritti umani finché Putin resterà presidente.
And no human rights in Russia until Putin regime is reigning.